Mautino, lo sai che la muffa è un fungo?
Lo so bene, Megnetti, e so anche perché tu mi chiedi questa cosa, perché mi vuoi fare del male.
No, no, perché mi è giunta voce che tu adesso hai una coltivazione personale di funghi o muffe, per meglio dire.
Purtroppo sì, sono stata via qualche giorno, ha piovuto e ci deve essere una falla nel tetto, io sono all'ultimo piano, insomma, per farla breve, mi ha un po' piovuto in casa, si è creata una grossa macchia di umidità sul muro, ho chiamato l'amministratore, devo dire, senza grandi successi e... E nel giro di pochi giorni quella macchia è diventata il terreno di coltura per delle bellissime colonie di muffa.
E quindi qual è l'approccio scientifico per combattere la muffa in casa?
Allora, me ne sono accorta di sera, quando era troppo tardi per uscire.
Altro grande classico.
Quindi ho aperto l'armadietto, ho trovato della candeggina, che è ipoclorito di sodio. Effettivamente le muffe vengono uccise dall'ipoclorito di sodio, per cui ho tamponato, insomma, la situazione momentaneamente, cercando di eliminare il grosso di queste colonie. Poi la mattina dopo sono andata dal ferramenta, ho comprato un prodotto apposito antimuffa, che è ipoclorito di sodio, ma più concentrato della candeggina. L'ho spruzzato seguendo le istruzioni, con la mascherina, aerando bene il locale, passando un panno umido, insomma ho fatto tutto quello che bisognava fare, e adesso, a distanza di qualche giorno, non sono ancora ricresciute, però guardo il cielo così, con un po' di preoccupazione.
Beh, comunque le muffe sono veramente affascinanti e forse dovremmo dedicare a un certo punto una puntata di Ci vuole una scienza anche a loro, anche perché magari se la sono presa dopo i trattamenti che le hai riservato.
Speriamo di no.
Intanto però c'è una puntata da fare.
Sì, e oggi ci occupiamo di astronavi e di complotti lunari e di Ebola 10 anni dopo. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
La mia domanda su questa puntata è: ma quindi non parlate dei razzi, non parlate di Starship, l'astronave di SpaceX che forse un giorno porterà di nuovo degli astronauti sulla Luna, che ieri ha raggiunto lo spazio, poi è tornata sulla Terra, insomma un lancio di grande successo? Mautino, come hai fatto? L'hai proprio chiuso nell'armadio, quindi a chiave, Megnetti, poi non l'hai fatto più uscire. O forse ne parlate comunque, o forse ne parlate nella puntata della settimana prossima, vedremo, ascolterò con curiosità.
Avete sentito la voce di Francesco Costa che nella puntata di venerdì scorso di Morning ipotizzava che io avessi chiuso nell'armadio il povero Megnetti per fare in modo che non parlasse di Starship e in generale, come suo solito, di spazio.
Devo dire che è stato un momento molto bello, ringrazio Francesco e poi tutte le persone che mi hanno scritto messaggi di affetto e anche di solidarietà, devo dire.
Ma solidarietà per cosa, Megnetti? La puntata noi l'avevamo già registrata quando hanno fatto il lancio.
Sì, vabbè, però il fatto che molti abbiano trovato plausibile che tu mi avessi rinchiuso dice qualcosa, dovresti forse rifletterci un pochino?
Guarda, in questo momento rifletto solo sul fatto che è proprio così che nascono le fake news e i complottismi.
Ecco, e pensa che è proprio quello di cui parleremo oggi, però come sempre andiamo con ordine.
Esatto, e mi prendo la libertà di dare io la notizia di spazio degli ultimi tempi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nel primo pomeriggio di giovedì 14 marzo, mentre appunto noi avevamo già registrato la puntata precedente di Ci vuole una scienza, l'enorme astronave Starship della compagnia spaziale statunitense SpaceX, quella di Elon Musk, si è sollevata dalla base di lancio di Boca Chica in Texas e in pochi minuti ha raggiunto l'ambiente spaziale. A differenza degli altri due test svolti lo scorso anno, l'astronave non è esplosa. Poco dopo aver lasciato la rampa di lancio, spinta da Super Heavy, questo grande razzo che ha il compito di farle percorrere la parte iniziale dell'ascesa prima di staccarsi e tornare poi a terra.
Devo dire che è stato uno spettacolo incredibile e lo confesso a tratti anche un pochino commovente. È incredibile perché sembrava quasi impossibile che un razzo alto 70 metri, cioè Super Heavy, quello di cui parlavi tu, che poi aveva sulla sua sommità l'astronave vera e propria che è Starship, che è alta 50 metri, quindi messi assieme facciamo 120 metri, insomma potesse davvero raggiungere poi lo spazio e compiere un viaggio di circa 3/4 d'ora prima di tentare un rientro nell'atmosfera. E poi commovente, perché questo primo successo è forse uno dei pochi progressi veramente concreti verso il ritorno degli esseri umani sulla Luna, e un giorno forse anche per il primo viaggio con astronauti su Marte.
Devo ammettere che ha fatto un certo effetto anche a me, che l'ho vista un po' con i tuoi occhi, Megnetti, anche perché da quando noi facciamo questo podcast abbiamo seguito le evoluzioni di Starship e i progressi raggiunti in quest'ultimo anno sono abbastanza notevoli. Io mi ricordo il primo lancio dell'aprile 2023, quindi di un anno fa, quando oltre a distruggere un grosso pezzo della rampa di lancio e molti dei 33 motori di Super Heavy avevano smesso di funzionare, quindi alla fine si era resa necessaria la distruzione del razzo e anche di Starship per motivi di sicurezza.
E come vi avevamo raccontato all'epoca, era prevedibile che quel primo lancio andasse storto, però aveva permesso a SpaceX di raccogliere tantissimi dati per cambiare le cose, costruendo per esempio una piattaforma di lancio che poi è stata rinforzata con dei getti d'acqua per attutire l'onda d'urto che viene generata all'accensione dei motori. SpaceX aveva anche rivisto il funzionamento dei motori stessi e i tempi di accensione di quelli che si trovano su Starship quando questa poi si separa da Super Heavy. Il secondo tentativo a novembre 2023 era andato un filino meglio, ve l'avevamo raccontato, ma era comunque finito con un comando per distruggere Super Heavy e poi Starship, sempre per motivi di sicurezza, quando ormai era evidente che insomma non ce l'avrebbero fatta a completare la loro missione.
Questa volta è andato invece tutto come previsto, o quasi, possiamo dire. Super Heavy si è sganciato correttamente da Starship, però poi non ha riacceso correttamente i suoi motori e si è distrutto nel Golfo del Messico. L'azienda SpaceX non aveva dei piani di recuperarlo, insomma, quindi l'avevano messo in conto che sarebbe andato disperso da qualche parte. Starship ha raggiunto lo spazio, ha sperimentato l'apertura di un portellone enorme che un giorno verrà impiegato per collocare in orbita satelliti e poi ha anche sperimentato la riaccensione dei motori nell'ambiente spaziale. Quest'ultimo in particolare era un test molto importante e il primo che riguardava l'impiego dei motori che un giorno, si spera, saranno impiegati per raggiungere la Luna.
E poi a quel punto Starship ha compiuto un rientro nell'atmosfera terrestre, quindi ha orientato il suo scudo termico, che è formato da tante piastrelline esagonali, verso il suolo. Anche questo era un test critico, però in questo caso l'astronave possiamo dire che non l'ha passato perché si è disintegrata nell'atmosfera. Se le cose fossero invece andate per il verso giusto, Starship avrebbe dovuto superare gli strati più alti dell'atmosfera da intera e si sarebbe poi distrutta a contatto con l'Oceano Indiano, quando avrebbe fatto un bel impatto con l'acqua. SpaceX non intendeva recuperare né Super Heavy, come dicevi tu, né anche Starship, proprio perché comunque si trattava di un volo sperimentale per raccogliere dati e informazioni che saranno poi usati per capire quali modifiche attuare per i successivi test. SpaceX infatti prevede di farne tanti altri e del resto ci vorrà ancora del tempo prima che Starship sia usata con persone a bordo, prima per viaggi sperimentali intorno alla Terra e infine, come dicevi, un giorno per raggiungere la Luna. Al momento non è così sicura per farlo.
No, e la strada è ancora lunga, non solo perché la Luna è effettivamente distante dalla Terra, sono circa 384.000 chilometri. Il successo di Starship di qualche giorno fa è molto importante, però è solo l'inizio e a osservare un po' tutti questi sforzi e soprattutto i tanti fallimenti delle missioni lunari degli ultimi tempi viene un po' da chiedersi, ma è possibile che 55 anni fa noi siamo andati sulla Luna con degli astronauti, quindi delle persone, e che ora invece fatichiamo ad andarci anche, insomma, con un robottino, una macchinetta? Cioè, non è che allora forse avevano ragione quelli della teoria del complotto? Lo dico piano perché so che sei sensibile su questo, Megnetti.
Quindi svolta luna complottistica da te non me la sarei aspettata.
No, ma figurati, sono stata più di 20 anni nel CICAP e quindi Non ho dubbi che siamo effettivamente andati sulla Luna, però quello che voglio dire, e qui torno seria, è che chi si era fatto venire il dubbio in passato che ci fossimo andati, magari ora ha qualche elemento in più per dubitare, visto che non riusciamo a tornarci in fretta.
Allora, questo possiamo anche concederlo, in effetti di elementi per dubitare ne sono stati presentati moltissimi. A dire la verità, già dopo il 1969, cioè l'anno del primo allunaggio delle missioni Apollo, e poi comunque qualcuno continua a seminarne ancora ai giorni nostri. E secondo diversi storici, le teorie del complotto furono alimentate soprattutto in seguito alla pubblicazione del libro Non siamo mai andati sulla Luna.
Un titolo didascalico.
Didascalico, esatto, di Bill Kaysing, che è un ex ufficiale della Marina statunitense, che sosteneva, senza mai fornire poi prove convincenti, che l'allunaggio fosse una messa in scena degli Stati Uniti per dimostrare la loro superiorità tecnologica nei confronti dell'Unione Sovietica, in un periodo ovviamente in cui c'era la guerra fredda.
Quel libro, come capita spesso, fece un po' da catalizzatore per diverse teorie del complotto, alcune piuttosto creative che vengono ancora oggi riproposte con varianti, insomma, più o meno fantasiose. Si disse per esempio che l'allunaggio fosse il frutto di una messa in scena prodotta a Hollywood dalla Disney, che fosse basata su una sceneggiatura di Arthur C. Clarke, che è l'autore di 2001 Odissea nello spazio, e che la regia di queste finte riprese dell'allunaggio fosse stata affidata niente meno che a Stanley Kubrick. Del resto Kubrick aveva da poco finito di dirigere proprio il film di 2001 Odissea nello spazio, con alcune scene ambientate proprio sulla Luna, che sono poi diventate molto famose per gli effetti speciali. In questa ricostruzione complottista, la NASA avrebbe fatto partire il grande razzo Saturn V sul serio, però l'Apollo 11 non avrebbe raggiunto la Luna, ma avrebbe continuato a stare lì in orbita, a girare in attesa poi di tornare indietro qualche giorno dopo per fingere il ritorno degli astronauti. Le scene sulla Luna mostrate in televisione, quelle che abbiamo visto tutti, che insomma circolano, degli astronauti che scendono, no? Il primo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità, beh, quelle sarebbero state realizzate in alcuni studi di posa proprio da Kubrick.
Ecco, c'è solo però un piccolo dettaglio, cioè un peccato che quelle scene fossero molto diverse da quelle del film di Kubrick, semplicemente perché un conto è fare riprese sulla Terra, un altro sulla Luna, dove per esempio le condizioni ambientali sono decisamente diverse, a cominciare da quel piccolissimo dettaglio dell'accelerazione di gravità in superficie, che è circa un sesto di quella terrestre, ovviamente sulla Luna. Gli astronauti si muovevano diversamente sulla Luna e anche gli oggetti che manipolavano poi funzionavano e si muovevano diversamente, per non parlare della sottilissima polvere lunare sollevata dai loro movimenti. Però i teorici del complotto dicevano e dicono ancora oggi che ci siano poi altri elementi a sostegno della tesi che non ci siamo mai stati sulla Luna. Per esempio, che le fotografie scattate sono palesemente false perché le ombre non sono orientate nel modo corretto, oppure perché non si vedono le stelle in cielo. E come fai a non vedere le stelle se sei su un corpo celeste come la Luna, che non ha praticamente atmosfera? Cioè, non dovrebbe essere tutto più facile?
Anche in questo caso, come con molte teorie del complotto, basta fermarsi un attimo a riflettere, pensando un po' alle cose che abbiamo intorno e anche alle spiegazioni più logiche che possiamo dare per spiegare certi fenomeni. Per esempio, le ombre sulla Luna appaiono in un certo modo perché ci sono diverse sorgenti di luce: il Sole, una, la luce solare riflessa dalla Terra, a cui noi non siamo abituati perché ci siamo sulla Terra, la luce solare riflessa dal modulo lunare stesso e anche dalle tute degli astronauti. È un po' come quando proviamo a fare una foto in casa e dobbiamo un po' combattere con le ombre che sono dovute a tante luci accese, no? La lampada, il lampadario, eccetera. In più, la superficie della Luna è molto irregolare, con un sacco di crateri, insomma non è pavimentata, e di conseguenza è difficile farsi un'idea dell'effettiva profondità di campo all'interno delle fotografie.
E poi allo stesso modo le stelle non sono quasi mai visibili nelle fotografie scattate sulla Luna, semplicemente per un motivo di sensibilità delle pellicole alla luce e anche di esposizione. Gli allunaggi, è bene ricordarlo, furono tutti effettuati durante il giorno lunare. Di conseguenza la luce del sole era tale da impedire di vedere le stelle, no? Pensate a quando siete vicini a un lampione di notte e non riuscite a vedere le stelle fino a quando vi allontanate da quella fonte di luce e potete poi vederle. Più o meno succedeva la stessa cosa.
Potremmo andare avanti molto, anche all'infinito, perché in realtà in 55 anni sono state inventate moltissime teorie, alcune decisamente più strampalate di altre, e tutto questo nonostante ci siano moltissime prove del fatto che tra il 1969 e il 1972 ben 6 missioni del programma Apollo raggiunsero effettivamente la Luna, portando nel complesso 12 astronauti sul suolo lunare. Oltre a tutta la documentazione, i progetti, le registrazioni, le fotografie, i filmati, i campioni di rocce lunari portati sulla Terra, le testimonianze di chi ci ha messo i piedi proprio sulla Luna, ci sono anche delle prove che potremmo dire oggettive, le immagini satellitari che mostrano chiaramente dall'alto le tracce di quello che noi abbiamo lasciato sulla Luna, comprese le famose bandiere degli Stati Uniti. Ce ne sono 5 che sono ancora in piedi, ben piantate nel suolo lunare, mentre la sesta non è sparita, ma è stata abbattuta, insomma è caduta giù durante la missione dell'Apollo 11, quando il modulo ha lasciato la superficie lunare nell'estate del 1969.
E aggiungiamoci anche poi che il programma Apollo coinvolse direttamente o indirettamente, a seconda dei casi, 400.000 persone, con aziende in appalto in tantissime città sparpagliate negli Stati Uniti. E quindi è alquanto improbabile che tutte queste persone facessero parte di un grande complotto, che lavorassero inconsapevolmente a un progetto finto, senza contare poi che se se ne fossero accorti, i servizi segreti sovietici avrebbero fatto di tutto per far sapere che gli Stati Uniti stavano facendo per finta. C'era pur sempre la guerra fredda in corso. E poi, come hanno osservato molti debunker, cioè quelli che vanno a smontare le teorie del complotto, in questo caso sulla Luna, per la NASA tutto sommato sarebbe stato molto più semplice andarci sulla Luna che fingere di averla raggiunta, visto tutte le complessità di tenere nascosto un progetto del genere.
Ecco, e quindi archiviamo un po' il complottismo, no? Sarebbe tra l'altro molto bello se si potesse fare semplicemente così,
esatto,
dicendolo.
Sì.
Comunque, almeno qui sgombriamo un po' il campo dalle teorie del complotto, ma la domanda iniziale, quella che facevo sul perché sia così difficile rifare una cosa che noi abbiamo già fatto, beh, quella domanda rimane, perché non è che si è esaurita con queste risposte che abbiamo dato adesso.
No, indubbiamente, però possiamo dire anche che la spiegazione che possiamo dare è molto più razionale di avevamo fatto finta quella volta lì, quindi ora è difficilissimo farlo perché lo dobbiamo fare sul serio. Allora, in primo luogo, il contesto odierno è molto diverso da quello dei primi anni 60 quando fu annunciato il programma Apollo, no? All'epoca gli Stati Uniti si confrontavano con l'Unione Sovietica e oltre ai conflitti regionali queste due superpotenze si tenevano poi molto d'occhio nei progressi spaziali, per esempio. Avevano iniziato i sovietici con il primo satellite artificiale, lo Sputnik, e poi con il primo essere umano nello spazio, Yuri Gagarin, e da lì in poi c'era stata un'escalation nella competizione. Questa corsa, che si svolgeva nello spazio, sì, aveva però ricadute che erano poi molto terrestri, per dimostrare degli avanzamenti tecnologici che magari sarebbero potuti servire anche in caso di una guerra vera e propria, non su scala regionale ma globale.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Abbiamo scelto di andare sulla Luna e di fare molto altro non perché sia facile, ma proprio perché è difficile. L'abbiamo appena sentito dire da John Fitzgerald Kennedy in un famoso discorso del 1962, pronunciato un anno dopo aver annunciato il programma spaziale Apollo. Kennedy riteneva che arrivando sulla Luna gli Stati Uniti potessero dimostrare in modo inequivocabile la loro superiorità tecnologica e diede enormi risorse alla NASA per farlo.
Decisamente, infatti alla fine il programma Apollo costò circa 25,4 miliardi di dollari dell'epoca, che è più o meno 180 miliardi di dollari dei giorni nostri. E oggi sarebbe impensabile per un governo spendere così tanto in così poco tempo per un obiettivo di quel tipo. E questo, diciamo, spiega già in parte le difficoltà degli ultimi anni, dove le risorse sono diverse. La NASA al picco del programma Apollo, quindi nel 1965, ricevette risorse che erano pari a circa il 5,3% dell'intera spesa del governo degli Stati Uniti per quell'anno. Mentre negli ultimi anni l'agenzia spaziale ha raramente superato lo 0,4%, quindi molto meno. Tutte quelle risorse negli anni 60 permisero agli Stati Uniti di fare letteralmente una corsa per raggiungere il prima possibile il loro obiettivo, evitando che sulla Luna magari ci arrivassero per primi i cosmonauti sovietici. Quella corsa lì durò una decina di anni, che era pochissimo per un obiettivo di quel tipo, e di conseguenza possiamo dire che fu come correre i 100 metri più che fare una maratona. E quindi furono sfruttate alcune tecnologie che erano già disponibili e che magari erano state sviluppate per altro, per esempio, oppure magari furono fatte delle scelte costose e meno efficienti perché tutto sommato il budget consentiva di farlo e si poteva risparmiare del tempo. Tutto questo fece sì che non venisse creato qualcosa di facilmente riutilizzabile e sostenibile nel tempo, tanto che dopo le prime 6 missioni si decise di chiudere anzitempo il programma Apollo proprio per i suoi costi.
Era un sistema relativamente semplice, molto affidabile, che permise di raggiungere gli scopi per cui era stato progettato. Non è un caso se solo la NASA abbia finora portato degli astronauti sulla Luna e quindi che non ci siano stati altri paesi ad averlo fatto. Aggiungiamoci anche che all'epoca ci si prendeva qualche rischio in più rispetto a quanto si faccia oggi con le esplorazioni spaziali. Insomma, gli astronauti erano esposti a rischi che oggi considereremmo intollerabili, per quanto una componente di rischio rilevante ci sia lo stesso. Sono le caratteristiche stesse del programma Apollo a non aver reso il programma Apollo replicabile ai giorni nostri, e questo sia per questioni di rischi, come dicevamo, sia per questioni economiche. Oggi c'è una motivazione molto diversa rispetto a quella degli anni 60 e della Guerra Fredda, e ci sono poi degli aspetti pratici. Quando fu interrotto il programma Apollo, si persero velocemente tutte le capacità produttive dei milioni di componenti che costituivano le strumentazioni, semplicemente perché i produttori andarono a fare altro, erano migliaia di aziende dell'indotto, come dicevamo prima. Inoltre, molti pezzi erano espressamente prodotti proprio per le missioni Apollo, non è che c'erano i pezzi di ricambio standard, insomma, quindi erano fatti su misura.
Un po' come i vestiti di alta sartoria, possiamo dire, no?
Sì, non il fast fashion delle navicelle.
Di conseguenza, per rifare tutto come all'epoca, dovremmo imparare di nuovo a fare quei pezzi e ci ritroveremmo comunque con un sistema che ci permetterebbe sì di tornare sulla Luna, però sporadicamente e spendendo comunque tantissimo. Dovendo ripartire praticamente da capo, la NASA e le altre agenzie spaziali che partecipano al nuovo programma lunare Artemis, con una collaborazione molto più ampia rispetto a quella degli Apollo, hanno scelto di provare una strada nuova, che mantiene comunque qualche somiglianza con quella già percorsa, inevitabilmente, perché alcune conoscenze maturate comunque ci sono. L'obiettivo attuale è avere un sistema che sia affidabile e soprattutto poi riutilizzabile per raggiungere la Luna, esplorarla, sfruttarne magari le risorse e per sperimentare sistemi che un giorno potremo usare per raggiungere Marte, se mai ci arriveremo con gli esseri umani. Ci sono molti meno soldi per farlo rispetto al periodo delle missioni Apollo e c'è un coinvolgimento diretto delle aziende private, come per esempio SpaceX, di cui parlavamo all'inizio, che ha un contratto con la NASA per portare gli astronauti sul suolo lunare. E chiedere ai privati di provvedere direttamente a tantissimi aspetti delle esplorazioni lunari fa sì che vedremo tanti test di vario tipo in questi anni e probabilmente anche molti fallimenti sui quali saranno costruiti i successivi progressi, come per esempio di nuovo ha dimostrato la settimana scorsa SpaceX. Secondo i responsabili di Artemis, in questo modo si abbatteranno i costi e si costruirà un ecosistema sostenibile dal punto di vista commerciale. I più critici dicono invece che il sistema così comunque è diventato troppo complesso. Noi staremo a vedere e a raccontarvelo, sperando che intanto non saltino fuori troppe altre teorie del complotto lunare.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
La leggenda locale narra che alla fine di dicembre del 2013 due giovani ragazzi stavano giocando ai piedi di un gigantesco albero cavo quando sentirono un rumore provenire dall'interno. Accesero un fuoco e affumicarono una colonia di pipistrelli che erano lì appollaiati. Molti caddero nelle fiamme. I ragazzi portarono i pipistrelli a casa dove furono cucinati e mangiati. Non c'era modo di sapere che quelle creature fossero portatrici di un agente patogeno che uccide il 50% delle persone infettate.
Quello che vi ha appena letto Mautino è l'attacco di un articolo del quotidiano britannico Telegraph che ricostruisce gli eventi che hanno condotto 10 anni fa esatti alla più grande epidemia di virus Ebola della storia, che ha ucciso in pochi mesi 11.000 persone tra Guinea, Liberia e Sierra Leone in Africa. Il punto di vista che è portato dal Telegraph è quello delle persone sopravvissute a quell'epidemia, alcune delle quali ancora sorprendentemente contagiose a 10 anni di distanza, con poi delle implicazioni sanitarie e sociali che ovviamente sono notevoli. Vi lasciamo il link all'articolo nella descrizione dell'episodio e però cogliamo l'occasione per parlarvene anche noi, raccontandovi gli sviluppi più recenti sulla diffusione di questo virus, anzi per meglio dire di questi virus perché ce ne sono diversi come vedremo, e poi arriveremo anche alle questioni ancora aperte legate soprattutto alla diffusione dei vaccini sviluppati negli ultimi anni e alla loro accessibilità.
Partiamo come sempre dall'inizio. Parliamo di un gruppo di virus che appartiene alla famiglia dei filoviride e conta 6 specie diverse, 3 delle quali responsabili delle epidemie in Africa. L'infezione avviene attraverso il contatto con sangue, secrezioni, fluidi corporei di animali infetti come scimpanzé, gorilla, pipistrelli appunto e molti altri. La trasmissione invece tra esseri umani avviene in realtà in maniera simile, per contatto con organi, sangue e appunto altri fluidi biologici di persone infette, vive ma anche morte. Per fare un esempio che è tanto pratico quanto drammatico, una delle vie di contagio più frequenti proprio in Africa che ha contribuito in maniera non trascurabile alla diffusione del virus sono state le cerimonie di sepoltura e il contatto diretto con i corpi dei defunti, mentre una delle categorie più a rischio di infezione è quella degli operatori sanitari che curano le persone infette, soprattutto quando sono in condizioni precarie, con dispositivi di protezione inadeguati, come purtroppo avviene in molte aree del continente africano.
Il giornalista scientifico e saggista David Quammen, nel suo Spillover, libro famosissimo del 2012 pubblicato in Italia da Adelphi qualche anno dopo e poi ristampato di recente in occasione della pandemia da coronavirus, descriveva così uno dei passaggi, cioè gli spillover, del virus Ebola dagli animali agli esseri umani. Quindi lo citiamo testualmente. Si verificò un altro spillover, questa volta in Africa centrale. Lungo il corso superiore del fiume Evindo, nel Gabon nord-orientale, ai confini con la Repubblica del Congo, c'è un villaggio. Nel febbraio 1996, 18 abitanti di questo villaggio si ammalarono di Ebola dopo aver macellato e mangiato uno scimpanzé. In questi eventi si notano alcune caratteristiche comuni. Attività umana che disturba l'ecosistema della foresta nel punto in cui si registrano i primi casi, presenza di primati morti, poi il contagio passa agli umani. Poi compaiono casi di contagio secondario, dovuto al ricovero in ospedale o ricorso a guaritori, e un'alta mortalità, compresa fra il 60 e il 75%. Se si esclude la rabbia, rispetto ad altre malattie infettive, queste percentuali sono altissime, probabilmente maggiori anche di quelle di peste bubbonica nei peggiori periodi della morte nera.
Si tratta infatti di un virus molto letale che uccide in media, come dicevamo, la metà delle persone infette, però ci sono specie di questo virus che uccidono il 90% delle persone colpite e lo fanno anche molto in fretta. Leggiamo su Epicentro, il portale epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità, che l'incubazione può andare da 2 a 21 giorni, a cui fanno seguito dei sintomi che sono comuni a molte infezioni, come l'influenza, febbre, cefalea, dolori, per poi progredire molto velocemente e in una decina di giorni distruggere letteralmente organi e apparati, provocando emorragie fino ad arrivare alla morte. Dal 1976, l'anno della sua scoperta, alla fine del 2013, quando iniziò questa grande epidemia di cui vi stiamo parlando, il virus Ebola si era diffuso molto poco. C'erano stati diversi focolai in aree per lo più rurali che interessavano al massimo qualche centinaio di persone. L'arrivo in una zona densamente popolata ha provocato non solo i 28.000 contagi che poi hanno portato alle 11.000 morti di cui vi dicevamo all'inizio, ma ha anche reso questo virus visibile al mondo che, insomma, fino a quel momento era pressoché ignaro della sua esistenza.
L'8 agosto 2014 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò l'epidemia di Ebola un'emergenza sanitaria pubblica internazionale, generando poi la preoccupazione che il virus potesse diffondersi anche al di fuori del continente africano. Era una preoccupazione che era infondata, però era alimentata molto dall'approccio sensazionalistico dei media dell'epoca e forse ci ricorda qualcosa su tempi più recenti.
Eh già.
A oggi non esiste una cura efficace per Ebola. Ci sono farmaci antivirali che, se somministrati per tempo, aiutano a gestire i sintomi e anche a aumentare di un po' la probabilità di sopravvivenza, però la via più efficace rimane il contenimento, che si fa proteggendo il personale sanitario e cercando di fare informazione fra le popolazioni più coinvolte per ridurre anche la diffusione dei contagi. Fare tutto questo, però, non è decisamente semplice.
Ti racconto questa cosa, Magnetti, perché nel 2016 ho assistito a una conferenza di Christopher Dye, che era il direttore della strategia dell'OMS, aveva tenuto questa conferenza al convegno dell'Associazione Americana per l'Avanzamento della Scienza, la AAAS, che si teneva quell'anno a Washington. Dai aveva proprio coordinato le operazioni dell'OMS nell'epidemia di Ebola del 2013-2014, quindi in quell'incontro ha messo in fila tutte le cose che non erano andate per il verso giusto e che avevano quindi contribuito a diffondere il virus. Tra queste c'erano le debolezze dei governi locali, della Guinea, della Liberia, che non avevano la capacità di costruire sistemi sanitari pubblici in grado di monitorare e anche di rispondere all'epidemia. Epidemie infettive, come invece richiesto dalle disposizioni internazionali dell'OMS. E quindi di conseguenza, ricordava in quell'occasione Dai, il virus si è diffuso per almeno 3 mesi prima che l'epidemia fosse visibile. Inoltre, alcuni scienziati che studiavano la composizione genetica di quel particolare ceppo di Ebola dell'Africa orientale sono stati lenti nel condividere i loro dati con altri, forse temevano di perdere qualche diritto a pubblicare i loro risultati su una rivista, e anche questo ovviamente ha rallentato di molto la risposta.
E se pensiamo alla nostra storia recente, tra l'altro possiamo vedere le differenze, no? Pochissimi giorni dopo l'individuazione del coronavirus avevamo a disposizione il sequenziamento del genoma condiviso in un database pubblico che era poi anche a disposizione di tutti.
Eh sì. Dai, tra l'altro, aveva raccontato anche della diffidenza che avevano le popolazioni locali nei confronti sia delle persone sia delle pratiche che arrivavano da fuori e anche dell'importanza di conquistare la loro fiducia. A un certo punto, mentre era in un villaggio in Sierra Leone, l'infermiera di un piccolo ospedale locale aveva detto di aver visto il fantasma di un uomo morto di Ebola pochi giorni prima, e quindi gli abitanti avevano attribuito tutte le disgrazie che stavano capitando proprio all'infestazione di questo fantasma. E quindi Christopher Dye, che appunto era il direttore della strategia dell'OMS, si è trovato a dover compiere una lunga procedura di esorcismo che prevedeva il sacrificio di una capra e un sacco di altre cose che servivano a mandare via lo spirito cattivo. Dopo questo episodio, ha raccontato Dye, i rapporti con gli abitanti del villaggio sono molto migliorati. Quindi è una procedura che probabilmente non potremmo definire proprio science-based,
no,
quella dell'esorcismo, però evidentemente è stata efficace per dimostrare rispetto e anche per provare a instaurare un rapporto di fiducia reciproca che è indispensabile nella gestione di un'epidemia, come abbiamo anche imparato a nostre spese.
E tra le difficoltà maggiori legate alla diffusione del virus Ebola c'è poi la contagiosità delle persone che sopravvivono. Il virus infatti può rimanere nell'organismo di queste persone che hanno ormai superato l'infezione per diverso tempo e può quindi essere trasmesso soprattutto poi per via sessuale. E i dati sono molto frammentati, però si parla di mesi in media, ma ci sono anche casi riportati, come quelli che citavamo del Telegraph, di virus ancora presente a 10 anni di distanza dalla prima infezione. E con uno scenario come questo, l'arrivo sul mercato del primo vaccino contro il virus è stato naturalmente accolto con entusiasmo e sollievo. Nel 2015, infatti, è stato condotto uno studio molto grande che ha coinvolto quasi 12.000 persone in Guinea. A metà di queste è stato somministrato un vaccino sviluppato dall'Agenzia per la Sanità Pubblica del Canada e prodotto poi commercialmente da Merck. Nella metà vaccinata i casi di infezione erano significativamente inferiori a quelli della metà non vaccinata. Quindi questo vaccino è stato poi autorizzato dalle varie autorità sanitarie ed è stato poi impiegato ufficialmente per la prima volta nel periodo 2018-2019 per gestire l'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo, vaccinando soprattutto le persone a stretto contatto con persone invece infette, quindi i familiari e gli operatori sanitari.
Nel 2020 ne è stato autorizzato un altro prodotto dall'azienda Johnson & Johnson, che spesso viene usato insieme al vaccino precedente per riuscire a dare una copertura maggiore. Studi più recenti hanno poi dimostrato che la vaccinazione può avere un effetto protettivo nei confronti della malattia anche se il vaccino viene somministrato a persone già infette che però siano in una fase iniziale dei sintomi, e in questo caso riduce di molto la mortalità. tutto bello, potremmo dire. Peccato che, trattandosi di una malattia che interessa una parte del mondo particolarmente sfortunata, l'accesso a questi vaccini e ai pochi farmaci antivirali che consentono di ridurre la mortalità, beh, non sia così semplice. L'Associazione Medici Senza Frontiere segnala che in 5 epidemie di Ebola dal 2020 a oggi solo un terzo dei pazienti ha avuto accesso a qualcuno di questi medicinali.
E qui è bene ricordare che parliamo di medicinali che sono stati sviluppati grazie a grandi investimenti pubblici e spesso anche all'interno di università e centri di ricerca sempre finanziati con fondi pubblici e grazie alla disponibilità delle popolazioni interessate che hanno poi ovviamente partecipato agli studi. Per Medici Senza Frontiere, che si è impegnato moltissimo sul fronte Ebola, questi fatti dovrebbero rimanere rilevanti anche nel momento in cui la tecnologia viene poi acquisita da un'azienda per la sua produzione ed eventualmente poi anche brevettata. Per esempio, si potrebbe stabilire fin da subito, in fase di progettazione, una serie di condizioni di accesso globale ai farmaci una volta che saranno messi sul mercato, senza aspettare invece di farlo dopo che sono già stati messi in vendita.
Questo è un problema che non riguarda solo Ebola, ne abbiamo parlato diverse volte nel corso delle puntate precedenti, parlando di farmaci per le malattie rare, per esempio, oppure per malattie diffuse che però si trovano a dover fare i conti con le carenze di medicinali, tra l'altro in puntate anche molto recenti. Quindi, per quanto la storia di Ebola ci possa sembrare molto distante, in realtà parla anche di noi e di questo mondo nel quale i confini sono sempre meno definiti.
Beh, Mautino, direi che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata.
Sì, e metto gli atti che nel fuori onda Megnetti ha detto basta spazio per un po'.
Questo è Megnetti out of context, però potrebbe essere una rubrica e il discorso era un po' più ampio. Ma vabbè, comunque non approfondiremo, invece vi ricordiamo a proposito di approfondimenti che la prossima settimana dedicheremo l'intera puntata ai capelli, salvo ovviamente non escano notizie di strettissima attualità che in quel caso avrebbero la precedenza. Avete quindi ancora un pochino di tempo per mandarci le vostre domande.
Lo potete fare mandando una mail a ciuoleunascienza@ilpost.it e potete anche condividere questa puntata usando i tastini appositi che trovate sulle varie app per lo streaming dei podcast o sulla app del Post.
Ne approfittiamo anche per ricordarvi che a proposito di tastini ci sono anche quelli per fare segui e attivare le notifiche, di solito un'icona di una campanella, questo vi aiuta a vedere quando arriva una nuova puntata di Ci vuole una scienza, non perdervene nemmeno una.
E aiuta il nostro podcast a essere non solo conosciuto ma anche ascoltato da più persone possibili.
E quindi, confidando che la settimana prossima saranno ancora di più, ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!